Mercoledì c'è stata un'abbondante nevicata e giovedì mattina sono stato colpito, come tutte le volte che c'è una bella nevicata, dallo spettacolo che la neve riserva. E penso che tutti, anche chi poi, ai quali la neve non piace, rimangono affascinati da questo spettacolo. Però la neve comporta comunque delle difficoltà, perché le strade diventano dei pericoli per la guida e anche il freddo aumenta delle difficoltà per la nostra esistenza. E parallelamente, in questo periodo dell'anno, quando il freddo aumenta, c'è un pericolo che si insinua nelle nostre case che tutti gli anni fa delle vittime. Parlo delle morti che avvengono per monossido di carbonio. Spesso si sente alla televisione che a causa del cattivo funzionamento delle stufe, ci sono persone che, muoiono per questa situazione. E sono sicuro che tutti noi siamo consapevoli di questi pericoli, ma avete mai riflettuto perché, il monossido di carbonio è così pericoloso? Perché il monossido di carbonio uccide in una maniera particolare, uccide in una maniera silenziosa. La maggior parte dei veleni distruggono i nostri tessuti con un attacco come se avessimo ingerito una sostanza, che scioglie il nostro corpo. Altri veleni bloccano il funzionamento degli organi vitali che stimolano delle neurotossine che ci portano a delle convulsioni, ma il monossido di carbonio non fa nulla di tutto questo. Agisce silenziosamente perché in un certo modo, ed è la cosa strana, il nostro corpo ama ciò che è questo veleno. Nel nostro sistema respiratorio, quando noi inspiriamo, incameriamo dell'ossigeno che va ovviamente ai polmoni e poi i globuli rossi, passando attraverso i polmoni, si caricano questo ossigeno e lo portano ovviamente lungo il corpo. E poi al tempo stesso, una volta ceduto l'ossigeno, si caricano l'anidride carbonica per riportarla ai polmoni e poi essere espirata. Ma il monossido di carbonio impedisce questo processo. In pratica, i globuli rossi, in un certo modo, senza entrare nel tecnico, una volta che incamerano questa sostanza, non si caricano più l'ossigeno, non fanno più il loro lavoro, non si caricano né l'ossigeno e né scaricano l'anidride carbonica. Per cui il nostro corpo, pian pianino, lentamente incomincia a soffocare fino a portare alla morte. E questa mattina esamineremo un tipo di veleno che funziona un po' come il monossido di carbonio, che uccide lentamente, in maniera silenziosa, invisibile, e che però ha degli effetti letali. È un veleno spirituale, ovviamente, che condanna a morte l'anima. Perché lo spirito umano, in un certo modo, così come i globuli rossi trovano una sorta di connivenza con questo veleno, lo spirito umano preferisce questo veleno a ciò di cui ha veramente bisogno per vivere. E vedremo due atteggiamenti nel passo di oggi verso Gesù che avvelenano lo spirito, ed è il veleno dell'ipocrisia e il veleno del dubbio. E quindi andiamo in Matteo 16, dove vedremo nei versetti che leggeremo che Gesù avverte i suoi discepoli riguardo al fatto che c'è un pericolo della religione avvelenata. E poi vedremo come Gesù avverte i suoi discepoli riguardo a questo pericolo. Per cui vi invito ad aprire Matteo capitolo 16. dove inizieremo a leggere dall'1 al 4. E leggiamo: i farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciatogli, se ne andò. E ci sono diverse cose che dobbiamo prendere in considerazione in questo passaggio. Inizialmente, al versetto 1, vediamo una strana alleanza. Vediamo che i farisei e i sadducei si avvicinarono a lui. E questo può passare in secondo piano, ma finché non capiamo chi erano i farisei e i sadducei. I farisei erano gli ultraconservatori che basavano la loro vita sulle loro tradizioni, e ne abbiamo parlato proprio ultimamente quando si sono scontrati con il Signore Gesù al capitolo 15. Si erano preposti l'obiettivo di difendere il giudaismo dalla cultura pagana, e infatti storicamente si erano rivoltati contro i pagani che volevano appunto distruggere il giudaismo. Ma i farisei provenivano in gran parte dalla classe operaia del popolo, e molti di loro si guadagnavano da vivere lavorando, così come abbiamo l'esempio di Paolo. Credevano che le scritture fossero la parola di Dio, credevano negli angeli, nella resurrezione, e che Dio potesse intervenire in maniera soprannaturale nella vita del suo popolo. Il loro problema principale con la scrittura è che avevano, e l'abbiamo studiato, innalzato le loro tradizioni, ritenendole addirittura superiori alla scrittura stessa. I sadducei invece erano, anziché essere dei conservatori, erano molto liberali e non si curavano affatto delle tradizioni, e avrebbero compromesso qualsiasi cosa religiosa, culturale o politica se avessero pensato che non sarebbe stato utile alla loro causa. I sadducei provenivano in gran parte dall'aristocrazia, e di solito tutta la casta sacerdotale, compreso il sommo sacerdote, apparteneva a questo tipo di credenza. E avevano in gestione il tempio, e si erano molto arricchiti vendendo gli animali che venivano utilizzati per i sacrifici nel Tempio. Dichiaravano di credere nella scrittura, ma erano gente spinta dal loro materialismo e ne distorcevano il significato della scrittura, così che non ne rimaneva praticamente nulla. Negavano l'esistenza degli angeli, negavano una resurrezione dopo la morte, e qualsiasi altra cosa soprannaturale. Perciò abbiamo due gruppi distinti, molto diversi da loro, però li troviamo che, stranamente, per quanto possano essere diversi, formano una straordinaria alleanza per andare contro Gesù. Mettendo in pratica quello che dice la Scrittura, che due uomini non possono camminare insieme se non sono d'accordo. Il punto comune dell'accordo tra farisei e sadducei era che avevano un unico obiettivo: volevano distruggere Gesù, che era la via, la verità e la vita. I sadducei volevano che Gesù fosse eliminato, perché Gesù li aveva già denunciati pubblicamente quando era entrato una volta al Tempio e ne aveva scacciati tutti i mercanti. Per cui Questa invasione di Gesù da parte nei loro affari era vista di cattivo occhio. Stava minacciando la loro ricchezza. E i farisei invece volevano Gesù morto perché non seguiva le loro tradizioni e stava diventando una minaccia per il loro potere sul popolo. Una cosa avevano in comune farisei e sadducei: Nessuno di questi due gruppi era interessato a ricercare la verità. Perciò si uniscono in questa strana alleanza per uno scopo comune. Il loro fine non era scoprire se Gesù fosse realmente il Messia, il loro scopo era eliminarlo, perché era un pericolo. Volevano distruggere Gesù perché Gesù stava interferendo nei loro interessi. E sebbene le loro posizioni pubbliche fossero di uomini devoti alla ricerca delle cose di Dio, ricordate quanto fossero amati dalla gente, volevano ed erano alla ricerca di questa approvazione, la loro religione era solo un mezzo per emergere dalla società, per governare il popolo e per ricevere ammirazione. Non erano interessati alla ricerca della gloria di Dio o di seguire la sua volontà. E la loro richiesta a Gesù dimostra il loro pensiero centrato esclusivamente sull'uomo. Guardate al versetto 1 che tipo di richiesta fanno a Gesù. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo. Notiamo che non andarono da Gesù cercando di imparare da lui oppure di cercare di esaminare in maniera obiettiva il suo caso, ma come dice il testo hanno uno scopo specifico, lo vogliono mettere alla prova. Non erano interessati alla verità, ma solo a trovare un'occasione per screditarlo di fronte a tutti e poi eliminarlo. Volevano dare a Gesù, fornire una sfida che pensavano che Gesù avrebbe fallito. Avevano già emesso in un certo modo, in maniera silenziosa, il loro verdetto contro di lui. Non aveva nessun legame per loro con Dio. E al tempo stesso dovevano però fare anche i conti con il suo operare soprannaturale, che in un certo modo non potevano negare di fronte a tutti perché era evidente davanti a tutto il popolo. Erano certi che poteva fare qualcosa di straordinario, ma solo fino a un certo punto. E la sfida che gli danno, vogliono un segno dal cielo, era quella che, a ben pensare, Gesù aveva già adempiuto. La loro specifica richiesta è che mostrasse un segno che provenisse dal cielo, non un segno qualunque, ma dal cielo in maniera specifica. Stavano cercando che Gesù facesse qualcosa così come era già avvenuto nell'Antico Testamento, dove la manna nel deserto, da dove veniva dal cielo, oppure il fuoco che scende dal cielo quando Elia sfida i 450 profeti di Baal, oppure quando Giosuè ferma il sole per 24 ore affinché la battaglia possa volgere al termine e completare la distruzione dei rivali. I sadducei pensavano che Gesù avrebbe certamente fallito questa prova. Dobbiamo ricordarci che non credevano nel soprannaturale e quindi pensavano che sarebbe stato impossibile per Gesù compiere un'opera del genere. E comunque, quando anche Gesù fosse stato capace, forse avrebbero trovato qualche spiegazione logica. Anche i farisei pensavano che Gesù avrebbe fallito. Credevano sì nel soprannaturale, ma pensavano che solo Dio potesse fare un segno dal cielo, perché Satana era limitato alla terra e quindi poteva Gesù, operando per potere di Satana, ricordate che dicevano è per il potere di Satana che tu compi quello che stai facendo, e quindi Gesù non fosse possibilitato, non avesse la possibilità di compiere questa cosa. Ma si sbagliavano entrambi. Innanzitutto, Satana può compiere segni anche dal cielo, come ha fatto in Giobbe, nel capitolo 1, versetti dal 16 al 19, quando Satana diresse un fuoco del cielo per cadere sulle pecore di Giobbe distruggendole. E Satana ha anche diretto un grande vento dal deserto per uccidere tutti i figli, facendo crollare le case su di loro. Quindi dovevano stare molto attenti nell'interpretare gli eventi soprannaturali, perché Satana è un ingannatore. E Paolo proprio mette in avviso i credenti in Prima Tessalonicesi dicendo che lui ha un potere di segni e di falsi prodigi con cui Satana può ingannare molti. Un miracolo di per sé non ci dice se viene da Dio o da Satana. Bisogna esaminare se è in armonia con le scritture, il suo scopo, qual è il suo scopo, chi ne è glorificato e quale effetto produce. Se è in armonia con le scritture è da Dio, ma se non è in armonia con le scritture la sua fonte è diversa. Se non è fatto per uno scopo divino di portare lode a Dio e non all'uomo e non produrre santità negli uomini, allora bisogna stare molto attenti. Anche i farisei si sbagliavano su Gesù. I vari miracoli di Gesù erano in adempimento delle profezie dell'Antico Testamento. Sono stati fatti per compassione per le condizioni degli uomini e per glorificare Dio e per incoraggiare gli uomini alla santità. Sia il tipo che la natura dei miracoli e dei segni che Gesù fece indicavano chiaramente il fatto che provenisse da Dio. Gesù era già il segno che loro chiedevano. Volevano un segno dal cielo e Gesù aveva già insegnato in Giovanni 6: io sono il pane che è disceso dal cielo. Gesù è stato mandato da Dio dal cielo sulla terra per redimere i peccatori. Erano già presenti tutte le prove che lo dimostravano, ma farisei e sadducei non erano interessati alla verità né alle cose di Dio, ma solo a salvaguardare il loro status. Erano solo concentrati sull'uomo. Dicevano di ricercare la gloria di Dio, ma invece inseguivano una gloria personale. Questa è il veleno dell'ipocrisia. E quando si finge di avere delle credenze, delle opinioni, delle virtù, degli ideali che in realtà non si possiedono e neanche si perseguono. Si cerca di ingannare il prossimo con delle belle parole e quindi spesso l'ipocrisia è associata anche alla menzogna. Farisei e Sadducei avevano preso il giudaismo e lo avevano avvelenato e trovarono molti seguaci che volevano ciò che essi offrivano. È proprio come il nostro corpo fisico in un certo modo trattiene il monossido di carbonio, perciò che i globuli rossi pensano che sia meglio per esso. La religione avvelenata dell'uomo non brama Dio, ma mira solo a soddisfare se stessi. L'uomo avvelena la verità perché lui vuole essere il centro del suo universo, il capitano del suo destino, e così trova qualsiasi modo per avvelenare la rivelazione di Dio con modi di pensare, filosofie incentrati sugli uomini e poi definire buono ciò che in realtà invece è male. Scambia la verità della parola di Dio e la distorce secondo i propri desideri. Molte persone non sono intenzionate a valutare la verità. Hanno già espresso nel loro cuore il loro verdetto. Amano il peccato e non vogliono assolutamente venire alla luce. Giovanni capitolo 3 evidenzia questa realtà. Dice che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e, guardate bene, e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. In un certo modo l'uomo gioca a nascondino con la verità. Romani 1, capitolo 1, versetto 21, dice che pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti. E al versetto 32 dice che essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto li fanno, ma anche approvano chi le commette. Cioè, in fondo c'è nella coscienza di ogni uomo questo riconoscimento che Dio e Gesù siano la verità, ma non si vuole ammettere per un tornaconto personale. La realtà è che nessuno è interessato alle verità su Dio, perché in fondo si sa che se nel momento che si riconosce che questa è la verità, questo scomoderà molto la propria esistenza. Se si riconosce la verità, allora si diventa responsabili di ogni singola cosa. Meglio negare, meglio mettere qualche dubbio, meglio chiedere qualcosa di impossibile a Dio, così da giustificare il proprio scetticismo. Ammettere che l'uomo è malvagio, che è egoista, non è una cosa che piace alla gente. È meglio nascondersi magari dietro qualche spiritualità che salva le apparenze, ma rimane morta nella sostanza. Questo tipo di veleno è ancora intorno a noi, ma non è solo nelle false religioni. Lo troviamo anche in un mondo che si definisce cristiano. È presente nel Vangelo annacquato, dove è facile credere perché presenta Dio come un nonno benevolo che trascurerà qualsiasi cosa si faccia, piuttosto che come il santo e giusto creatore che ti ama troppo per lasciarti in qualsiasi pratica peccaminosa. Oppure si rivela quando le persone cercano di guadagnarsi la strada per il paradiso attraverso rituali e buone opere, che potrebbe essere un codice di comportamento cristiano senza esserlo veramente. I veri cristiani compiono opere buone come risposta all'amore di Dio, non come un mezzo per guadagnarselo. Il veleno delle teologie ipocrite incentrato sull'uomo si sta diffondendo nella Chiesa, mentre il consiglio biblico incentrato sulla verità e sulla parola viene sostituito dal pensiero del mondo che si ricopre solo con frasi cristiane. Il veleno dell'anima è tutto intorno a noi ed è riconosciuto dal suo allontanarsi dalla verità della parola. Si concentra nei pensieri dell'uomo piuttosto che nella rivelazione di Dio. E non so se avete seguito un po' i giornali questa settimana della proposta da parte dell'Europa di... io non so se sapete che c'è proprio un proposito da parte della comunità europea di eliminare il cristianesimo dalla vita. Questa settimana era stata avanzata la proposta di togliere il Natale, eliminare la parola Natale, di eliminare le parole di genere, uomini e donne, e di eliminare, di vietare l'uso di nomi biblici da dare ai figli. È poi stata ritrattata questa cosa, ma ci siamo. Torneranno alla carica. Già in alcuni paesi la legge sull'omofobia è partita e sta privando la Chiesa di usare certi termini. Oggi nella lettura pubblica che Lucian ha fatto si diceva che la legge di Dio è contro gli omosessuali. E un domani ci potremmo trovare di fronte a situazioni nella quali non potrà più essere detta questa cosa o letta questa cosa. Guardate come il mondo ipocrita si sta scagliando contro la verità. E ancora il Papa questa settimana ha giustificato un arcivescovo francese che aveva una relazione con una donna, banalizzando che il peccato di carne non è poi così grave. Guardate gli attacchi a questa verità. Sono un veleno che si insinua lentamente nel mondo e nella Chiesa, aprendo pericoli di morte dell'anima. In quella richiesta di miracolo dal cielo si cela la presunzione di farisei e sadducei di come avrebbe dovuto manifestarsi Dio. Satana ha usato lo stesso metodo nella tentazione. Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: egli darà i suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non orti con il piede e contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Come reagì Gesù a questa sfida? Al versetto 2 gli rispose: Quando si fa sera voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia e la mattina dite oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? In breve gli sta dicendo, erano così capaci di prevedere le previsioni del tempo in base all'osservanza degli elementi naturali. Tuttavia non sapevano comprendere i segni dell'epoca che stavano vivendo. Erano capaci di vedere la vita in un certo modo, ciò che era temporale, transitorio, fugace, eppure erano ciechi a tutti i segni che Gesù aveva già dato e che stava manifestando. Poiché non erano preoccupati per la verità ed erano centrati sull'uomo, erano ciechi a ciò che avevano di fronte. E Gesù conclude questo incontro, o meglio scontro, con una frase, al versetto 4. Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Gesù se ne va senza dare spiegazioni di che cosa intendesse con il segno di Giona. Questo ovviamente per noi oggi è chiaro, ma è il suo primo riferimento pubblico alla sua prossima morte, ma lasciò questi uomini nella loro cecità spirituale perché si rifiutavano di vedere ciò che era proprio di fronte a loro. Nessun segno li avrebbe convinti veramente per la verità. In Luca capitolo 16 versetto 31 Gesù dice che se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti resusciterà. La fede non si basa su una questione di prove. Se vogliamo, già quella generazione ebbe ogni forma di segno. Gesù dice in Giovanni capitolo 20 versetto 29 «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Molti sentono parlare di Gesù, ma non rispondono alle sue affermazioni di essere Dio in carne umana e l'unico mezzo di salvezza del peccato. Non rispondono semplicemente perché non vogliono perdere la loro vita, non vogliono mettere in discussione loro stessi. Meglio fingere un atteggiamento ipocrita o una fede, anche se non si capisce in cosa, Dio è qualcosa per loro di molto astratto, ma la verità non è l'opinione o l'immaginazione delle persone. La verità è solo ciò che Dio decreta veramente. E alla fine troviamo da questo passaggio, come anche in Romani, che Dio si allontanerà dalle persone che vogliono rimanere nell'incredulità. E questo passo già ci mette sull'avviso di non essere come i Sadducei e i Farisei. Ma il veleno potrebbe colpire anche in una maniera diversa e anche coloro che in un certo modo hanno fede. Vediamo come continua questo passo dal versetto 5. I discepoli, passato all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani e Gesù disse loro, guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano, egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse, gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non aver pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei 5 pani dei 5.000 uomini e quante ceste ne portaste via? Nei dei 7 pani dei 4.000 uomini e quanti paniere ne portaste via? Come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo, ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei? E qua, quante volte noi siamo come i discepoli che dimentichiamo le lezioni che il Signore ci dà? Era solo passato poco tempo da quando avevano visto Gesù moltiplicare e affamare una folla di 4.000 gentili e ancora prima un'altra precedente miracolo uguale per 5.000 israeliti. Quando iniziano questo viaggio di ritorno si rendono conto di non aver portato con sé abbastanza pane. Nel Vangelo di Marco ci viene detto che avevano solo più un pane e le loro menti erano fissate solo sulle cose materiali. E quando Gesù cerca di trasformare questo incontro con i farisei e sadducei in una lezione per loro, non ne comprendono il punto. È come se non bastasse, invece di chiedere spiegazioni a Gesù, cosa che richiede umiltà, iniziano a discutere tra di loro. Non siamo anche noi spesso così? Siamo lenti a comprendere le lezioni che Dio ci sta dando perché riempiamo così rapidamente le nostre menti con la routine della nostra vita. La nostra vita si riempie velocemente di preoccupazioni per ciò che mangeremo, quando mangeremo, cosa indosseremo, anche se sappiamo da Matteo 6 e dall'esperienza personale che Dio fornirà tutte queste cose se manteniamo rette le nostre priorità e cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia. Abbiamo una sfida qui. La nostra vita sarà sempre ostacolata finché non impariamo questa lezione. Dio vuole che ci preoccupiamo di vivere una vita santa e pura e di servirlo. Dio non vuole che ci preoccupiamo delle cose banali della vita. E abbiamo solo da guadagnare nel far questo. C'è una meravigliosa pace e un senso di appagamento quando la vita è centrata su Dio invece che sull'uomo. Direi che c'è anche una pace nella vita perché si diventa consapevoli che la nostra sicurezza è in Lui e non nelle nostre capacità di controllare o manipolare il nostro ambiente. Scopriamo che sebbene i discepoli inizialmente abbiano mancato il punto, dopo un rimprovero relativamente mite di Gesù, ricorda che Gesù si prenderà cura di loro e alla fine capiranno l'avvertimento di Gesù. Forse la richiesta del segno dei farisei e dei sadducei aveva in qualche modo avvelenato lo spirito di quei discepoli. Probabilmente Gesù ha visto il problema affiorare nei loro cuori. La sfida degli oppositori verso Gesù aveva lo scopo di fargli fallire la prova e poterlo screditare. Gesù non ha fallito quella prova, ma non ha neanche risposto direttamente alla loro richiesta. E rinviando la risposta al segno di Giona, anche i discepoli potevano non comprenderne il senso. Anche se Gesù ancora non li aveva preparati alla croce, e li preparerà e capiranno tutto solo quando lui sarà risorto, loro probabilmente questo incontro ha lasciato qualche segno. Se Gesù era il Messia, perché non viene allo scoperto? Perché non manifesta pienamente tutto ciò che è promesso nelle Scritture? Nell'andarsene via, nel non accettare la sfida dei farisei e dei sadducei, non poteva essere rimasto qualcosa dentro di loro che minasse la loro fiducia in Cristo. Non poteva essere che in fondo i farisei e i sadducei avevano incrinato la fede dei discepoli. Anche noi oggi come cristiani siamo soggetti a questo veleno. Passiamo per delle difficoltà e forse sicuramente il momento per questa Chiesa non è facile. Il mondo intorno a noi ci guarda e si aspetta un qualche segno dal cielo, anche se non proprio miracoloso come lo intendevano in questo passo. Ma la risposta di Gesù è diversa dalle loro e dalle nostre aspettative. Quanto del loro scetticismo intacca i nostri cuori? Quanto i loro dubbi assaltano la nostra fede? Le convinzioni di coloro che vivono intorno a noi in un certo modo ci condizionano. Spesso ci vengono dati consigli ed è di questo che Gesù avverte i discepoli. L'avvertimento di Gesù ai suoi sul lievito dei farisei e dei sadducei vale anche per noi. Ricorda che il lievito è semplicemente un modo, un'illustrazione di riferirsi all'influenza di qualcuno. Proprio come un po' di lievito influisce sul far lievitare un intero pane, così basta una piccola influenza di una religione avvelenata o di un dubbio per incrinare il nostro rapporto con Dio. L'influenza di qualche dubbio, come minimo, ostacolerà la nostra capacità di servire veramente il Signore se la lasciamo incontrollata. Può raffreddare la nostra fiducia in Dio. Può trasformarci in nemici della causa di Cristo anche mentre affermiamo di servirlo come in Matteo 7. Qual è il lievito dei sadducei e dei farisei? I farisei erano i legalisti del loro tempo, E questi ipocriti religiosi avevano barattato la parola di Dio e la sua misericordia con tradizioni e rituali creati dall'uomo. La loro forma di impietà era caratterizzata solo da uno spettacolo esteriore senza una vera rivoluzione interiore, da una pietà esteriore senza una giustizia interiore. Dobbiamo fare attenzione alle voci intorno a noi che dicono che dovresti fare questo o non fare qualcos'altro e non sono in grado di sostenere ciò che dicono con una chiara spiegazione della verità. Una persona che parla giustamente dirà la verità con la parola di Dio. I Sadducei erano i liberali teologici del loro tempo, erano materialisti e razionalisti e avevano una visione umana delle cose di Dio. E ancora oggi questo pensiero gira intorno alle nostre vite. Si usa la religione per un proprio tornaconto personale o per una semplice appartenenza sociale. Molte voci intorno a noi si professano sagge, ma in realtà sono stolte. Eppure, in qualche modo, ci affascinano. La filosofia e la psicologia sembrano più dimostrarci e convincerci più della verità della Scrittura, perché si fondano sulla sapienza dell'uomo e non su quella di Dio. Si rivolgono all'intelligenza, all'evoluzione, allo scetticismo e semplicemente a se stessi non per la mancanza di prove di Dio su Cristo, ma nonostante tutto ciò. Si rivolgono ad altre considerazioni non perché non è disponibile alcuna luce sul vero Dio, ma perché si disprezza quella luce e quel Dio. L'avvertimento che Gesù ha dato ai suoi discepoli è un monito anche per noi oggi. Come possiamo stare attenti al lievito o al veleno che possiamo respirare? Prima di tutto dobbiamo ricercare costantemente la verità. Dobbiamo tenere presente che ci sono molti falsi insegnanti. Se crediamo a ciò che ascoltiamo, leggiamo, ci ritroveremo in guai seri. Ricorda che la religione avvelenata non si preoccupa della verità e il compiacimento è un suo alleato. Dobbiamo spendere energie per scoprire la verità. Dobbiamo controllare se le persone determinano se stesse una loro fantasia o se dicono la verità. Dobbiamo avere l'atteggiamento di Paolo in Atti 17 quando lo dava i Bereani perché esaminavano ogni giorno la scrittura per vedere se le cose stavano così come lui diceva. Dovremmo fare lo stesso con quello che sto dicendo, dovreste fare lo stesso con quello che sto dicendo oggi, con quello che sentiamo costantemente dagli altri, dalla radio, dalla televisione e da quello che leggiamo. E poi dobbiamo riconoscere, in secondo luogo, che il veleno dell'ipocrisia e del dubbio è per sua natura così allettante. Suona bene alla nostra natura egoista. Ci fa sentire bene con noi stessi perché è centrato nelle cose dell'uomo. Giustificherà tutte le nostre mancanze verso Dio. Questo deve portarci a esaminarci sulle nostre motivazioni. Perché facciamo quello che facciamo? Per come passiamo il nostro tempo? Le decisioni che prendiamo nella vita sono per il beneficio nostro o per la gloria di Dio? Cosa occupa veramente il nostro pensiero? Per cosa stiamo pregando? Lo scopo del cristiano per la vita non è la ricerca della felicità personale, ma della santità. E allora cosa stiamo perseguendo? Stiamo cercando le cose temporali o le cose di Dio? Il monossido di carbonio, come detto, uccide lentamente. Non ha odore, non si vede e ci vogliono dei giorni, ci vuole un certo periodo di tempo perché faccia effetto. Il nostro naso non lo percepisce e possiamo respirare una certa quantità quest'oggi e anche se passerò gran parte della giornata fuori all'aria aperta, il mio corpo non sarà in grado di espellere queste tossine, le espellerà solo in minima parte. E poi se ritornerò nella mia casa ne respirerò una certa quantità e così via via aumenta fino a che raggiunge un livello che porterà alla morte. Si muore per accumulo di sostanze tossiche. si può dire che provoca una morte dolce, lenta e porta ad addormentarsi. Ecco perché è così letale. Anche l'ipocrisia e il dubbio uccidono lentamente, si insinuano nelle nostre menti e nei nostri cuori e ci ingannano piacevolmente. Ci portano tossine letali al nostro rapporto con Dio. Piano piano l'ipocrisia e il dubbio fanno addormentare il nostro spirito. Lavorano silenziosamente, ma in modo implacabile. Che la verità di oggi ci aiuti ad esaminare se sto respirando se sono condizionati da questi veleni. E se sto respirando questi veleni, che iniziamo un processo di liberazione da questo male. Preghiamo. Signore, quest'oggi il monito è di guardarci dal lievito, e oggi non abbiamo un lievito dei farisei e dei sadducei nell'essere sfidati da un segno del cielo, ma siamo sicuramente sfidati da un lievito di un allontanamento da te, da un allontanamento dall'avere fiducia, da un allontanamento dal pensare che la tua verità non è poi così tale. E Signore, il mondo giace nelle tenebre e noi che viviamo nel mondo siamo condizionati da questo veleni. Che questo passo quest'oggi possa destarci, Signore, da questi pericoli, da un sonno spirituale, da questi veleni che possono avvelenare, Signore, i nostri spiriti. Signore, abbiamo bisogno di liberazione, questa liberazione avverrà solo attraverso la Tua verità. Abbiamo bisogno di questa verità, Signore, più del pane materiale che fornisce energia al nostro corpo. E Signore, ti chiediamo che questo passo, quest'oggi, possa aiutarci a mantenere vigili i nostri cuori indirizzati verso di te. In Cristo Gesù. Amen.